Andiamo a parlare di mondiali per un attimo, perché c'è un numero 10 che questa Coppa del Mondo continua a fare cose meravigliose. Mi riferisco a Messi e voglio parlarne per un minuto con Baren Kraus, collegato con noi. Ciao Baren.
Ciao, buongiorno a tutti. Mi pare di aver sentito Eugenio.
C'è anche Eugenio Ascari, sì.
Ciao grande Baren.
Un saluto anche al vecchio Eugenio.
Un abbraccio, un bacione. Anche Baren in gioventù è stato un grande numero 10.
Ah sì, questo non lo sapevo.
Anche lui, vero Baren?
Sì.
Insomma, poi i numeri 10 lui li ha conosciuti bene. Insomma, cito il caso di Baggio, soltanto quello basta e avanza, no? Per renderlo un intenditore.
Sì, c'era anche Diaz che giocava con il numero 10. Poi, siccome giocava con Maradona, si è dovuto accontentare del 9, comunque era un 10 anche lui.
Sì. Non c'era un gran rapporto però tra Diaz e Maradona, giusto?
Sì, no, c'è sempre stato un grande rapporto, meno poi per un episodio, insomma, un po', come posso dire, segreto, ecco, che io conosco, di una partita a Napoli-Avellino, ecco. E da lì è nato un po' uno screzio e ha pensato bene Maradona di non portarlo
ai mondiali dell'86.
Ai mondiali del 90. Mondiali del 90 è riuscito a perdere un mondiale che avrebbero potuto vincere.
Sì.
Con Diaz in quel momento era un attaccante straordinario, poi insomma era ben visto in Italia, aveva vinto lo scudetto con l'Inter, insomma avrebbero avuto sicuramente un appoggio differente, ecco.
Ma anche nell'86 Baren, preferirgli Pasculli.
Appunto, quello volevo dire, sì, ecco, quello.
Preferirgli Pasculli fu anche quello un delitto di lesa maestà,
Sì, 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 però sai, lì vinse, quindi nessuno gli può dire niente. Ma portare in Italia 90 non c'avevano un attaccante,
Sì, sì, io però mi
ricordo. E c'era Caniggia, unica punta, che poi non era un centravanti, ma solo faceva giocare da centravanti, insomma. E riuscire io lo so perché eravamo, se Eugenio si ricorda, che eravamo in contatto permanente con Troglio e, e Caniggia.
C'era Balbo, c'era fra i convocati come attaccante, che giocò poco.
Sì, giocò poco. Sì, la finale giocò, fu mandato in campo per litigare con gli italiani. La finale per il terzo e quarto posto, la partita dico contro l'Italia, fu mandato da Bilardo per litigare con gli italiani perché conosceva le parolacce in italiano. Sì, mi ricordo.
Senti, è Messi eterno, tripletta ieri,
clamoroso.
Al primo posto per quanto riguarda le reti mondiali, con raggiunto Klose.
Close, sì, beh, che è eterno, veramente un giocatore straordinario, anche perché dico, a 39 anni è ancora un fisico intatto, integro, straordinario, il numero di partite che gioca, i numeri minuti che gioca durante tutta una stagione, a 38 anni, quasi 39, ora fra un pochino a 39, è incredibile, ma questo è frutto, diciamo, di una disciplina, di una personalità veramente straordinaria, un ragazzo d'oro.
Si sta avvicinando a Maradona, secondo te, Messi, se dovesse vincere il secondo mondiale?
Insomma, diciamo, da un punto di vista numerico sicuramente sì, insomma, si metterebbe sicuramente nell'Olimpo. Certo, Maradona era un'altra cosa, ecco, Maradona era un giocatore più fantasioso, insomma chi l'ha visto e che sa che lui poteva far giocare bene tutti i suoi compagni di squadra, è riuscito a far vincere anche il primo Napoli, era una squadra modesta e mediocre, però prendevano il 130% con lui. Per me insomma, è stato e rimarrà il più grande, però Messi è l'unico che veramente gli si può avvicinare, insieme a Pelé ovviamente.
Non c'è dubbio. Invece voglio spostare il discorso sugli argentini che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina. Se ti faccio il nome, Baren, di Tomás Aranda, questo classe 2007 che è un po' sulla bocca di tutti, centrocampista, trequartista, del Boca Juniors.
Bisogna vedere, ripeto, se Paratici è su questa lunghezza d'onda, insomma, del calcio sudamericano.
Hai qualche dubbio?
Ma secondo me sì. Secondo me sì.
Perché?
Però sì.
No, questi dubbi derivano da che cosa?
Scusami?
No, dico, questi tuoi dubbi derivano da che cosa?
No, no, i giocatori che compra e che, insomma, che ha comprato, che ha portato sia alla Juve sia ora alla Fiorentina, insomma, non mi risulta, ecco, che abbia grande passione per il calcio sudamericano. D'altra parte, voi sapete perfettamente anche che al di là del fatto, insomma, ci sono trasferte del sostegno nazionale, compagnia mia, cioè la Fiorentina non è che può comprare un ragazzotto qualsiasi, deve comprare un giocatore, ecco, per esempio questo giocatore, questo Thomas Aranda, è un ragazzo che oggi già costa i suoi bravi soldi, se viene convocato in nazionale, viaggio intercontinentale e compagnia bella, com'era il discorso che lo faceva sempre Luciano Moggi, insomma Luciano Moggi, se proprio poteva farne a meno, le faceva a meno di comprare un sudamericano, preferiva gli europei perché avevano i viaggi andati e di ritorno molto più brevi, il che tutto sommato, voglio dire, non è completamente sbagliato. Certo, se ti trovi di fronte a un fuori classe, a un talento, vabbè, certo, questo è il sacrificio. Per esempio questo ragazzo Aranda è un ragazzo interessantissimo, è un 2007, non sì. È mica...
Sì. Sì, 2007. Tu Eugenio hai avuto modo di seguirlo, Aranda?
Ho visto giocare l'Argentina Under 20, giocava con due esterni, Subiabre del River e Aranda del Boca, sì. Veramente entrambi straordinari, cioè, sono ragazzi del 2007, di 18-19 anni, abituati a giocare davanti a 80.000 spettatori, quindi
quando quindi arrivano, sono già pronti,
mentalmente sono già pronti, sono già maturi, cioè, arrivano a Firenze, per ora non dico che sia un gioco giocare alla Fiorentina, ma arrivano già forti di esperienze, esatto. Di esperienze esatto. Straordinarie.
Questo ci conforta del fatto che in Italia a livello giovanile vince gli under 17, vince eccetera, poi nessuno di questi giocatori è in grado di giocare in Serie A perché sono ancora dei bambini. Questo effettivamente hai ragione te, Eugenio. Mm. Questo gioca di fronte a 80.000 spettatori, che lo stadio, tu lo sai,
mette paura.
Esatto, è uno stadio mostro, capito? E oppure va a giocare come ha fatto contro il River a 85.000 spettatori, è come giocare nel salotto di casa sua. E invece qui questi ragazzotti, insomma, non hanno, qui in Italia non ce n'è uno, e questo la Fiorentina, anche questo dovrebbe cercare un pochino di invertire la rotta, insomma, di cercare di produrre, come ha sempre fatto nella storia, dei giocatori pronti per la prima squadra, no? Che vincano i campionati primavera o le Coppa Italia primavera e poi dopo non ce ne sia uno che giochi in Serie A. Perdono.
Oppure magari quelli che sono interessanti vengono ceduti con troppa superficialità, vedi il caso anche recente di Favasuli, che adesso la Fiorentina volesse riprendersi dovrebbe spendere una cifra
assolutamente, cioè, ci vuole, io spero che cambi la politica, insomma, in questo senso, cioè che la Fiorentina torni a essere una squadra che produce anche talenti, ma non per una questione economica. La Fiorentina si sa che è una squadra, è una società da un punto di vista economico potentissima e anche ben amministrata, ma anche per una soddisfazione, cioè si invertono non so quanti milioni di euro all'anno nel settore giovanile e poi, detto con tutto il rispetto, viene fuori Comuzzo che secondo me fa fatica a giocare in Serie A nella Fiorentina, insomma, no?
Sì.
Potrebbe essere, non so, titolare nel Lecce o nel Parma, eccetera, però per essere titolare della Fiorentina, insomma, so qualche piccola riserva. Resto, per esempio, zero. Insomma, non lo so, spero che, ripeto, che ci sia un cambiamento di politica, di strategia.
Ecco, abbiamo detto dei giocatori giovani, però ci dovranno essere anche dei giocatori esperti. Ad esempio c'è Giovanni dalla Svezia che scrive: chiederesti a Eugenio Ascari se lui prenderebbe Carvajal, 6 Champions vinte da titolare in finale a parametro zero, è tornato dal crociato e credo possa essere ancora molto importante in un calcio di livello.
Bisognerebbe capire se Calvi accettasse venire la Fiorentina. Però riguardo a quello che dice Barenda, la Fiorentina cresce tanti calciatori, però poi non riesce a mantenerli. Il grosso cruccio è questo.
Sì, ma non li mantiene, cioè, secondo te, perché ha la visione, cioè, non riesce a intravedere quei progressi che possono fare certi calciatori?
Se ne disfà con troppa facilità.
Superficialità.
Cioè, Gianluca Mancini non ha mai giocato da titolare nella Fiorentina, il capitano della Roma, uno dei giocatori che ha sommato il maggior numero di presenze da Roma. Zaniolo ha sfiorato la Fiorentina, Ghelardi non ha mai giocato nella Fiorentina, è titolare nella Roma. Favasulli, ne stavi parlando, è stato lasciato libero, ha giocato alla finale.
Caiode è stato venduto per 18 milioni, però oggi magari ne vale il triplo. Il doppio, il triplo,
Ti voglio dire, sono tutti precedenti che lasciano un attimino perplessi, no? Ma come mai questi giocatori, se la Fiorentina oggi disponesse di Mancini, di Zaniolo, di Ghelardi, di Favasulli, avrebbe una formazione tranquillamente che potrebbe ambire a una qualificazione europea, e invece rincorre i giocatori che rappresentano, secondo me, dei profili sicuramente meno importanti rispetto a quelli che la Fiorentina si è lasciata scappare. E ora rischia che la stessa cosa succeda anche con Fortini. Se ne parlava prima, è comunque un 2006 e ha giocato la prima stagione in Serie A dopo l'esperienza alla Juve Stabia, non rinnova il contratto, fra un anno va in scadenza il 27 e potrebbe venire ceduto se non accettasse il prolungamento dei contratti. Anche questo è un altro cruccio che secondo me lascia perplessi, infastidisce, perché poi deve andare a comprare calciatori che valgono meno, cioè di questi che la Fiorentina perde, spendendo il doppio, il triplo di quello che può ricavare dalle eventuali cessioni di questi giocatori che si lascia sfuggire.
Guardiamo tutte le più grandi squadre del mondo, cioè per esempio in Argentina i Boca e River producono talenti nel settore giovanile, 7-8 giocatori che sono titolari del River e del Boca, sto dicendo, vengono dal settore giovanile, quindi si può fare una cosa del genere. Lo stesso Bayern Monaco, per esempio, ha giocatori che sono prodotti del settore giovanile e lancia in prima squadra. Perché la Fiorentina non lo può fare?
Il Paris Saint-Germain stesso, cioè, gioca con Dué, con Zaire Emery, giocatori cresciuti in vivaio. E quindi
ha
cambiato politica, non insegue più i grossi nomi, alla Messi, alla Neymar, lavora sul vivaio e vince con questi, con una squadra più operaia rispetto a quella che era 4-5 anni fa.
Dicevi del Lione, Baren?
Come, scusa?
Dicevi del Lione?
Sì, a Lione, noi andammo a Lione, mi ricordo c'era un settore giovanile straordinario, e c'era Steve Malbranc, mi ricordo in quel momento.
Malbranc
che poi ha fatto la sua carriera in Inghilterra, ma insomma, per dire, erano settori giovanili straordinari e che producevano giocatori per la prima squadra. C'era la comba allenatore, mi portò a vedere il settore giovanile, io rimasi sconvolto dalla bravura di questi lì.
Sì.
Non capisco perché noi dobbiamo, non lo possiamo fare, ecco, questo mi meraviglia. Poi anche tanti anni fa la Fiorentina produceva i giocatori.
Ma insomma, la Fiorentina ha sempre avuto la tradizione, no, per il settore giovanile, il vivaio è sempre stato curato. Non dimentichiamoci che lo scudetto del 68-69 è arrivato
con Esposito, Chiarucci, Merlo, con tutti i giocatori, tantissimi giocatori cresciuti nel vivaio della Fiorentina.
Per cui, assolutamente, erano tutti giocatori che erano stati creati da Coverciano, al Centro Tecnico Federale Coverciano, dal professor Baccani, dal Cinzio Scagliotti, e che poi la Fiorentina acquisì, diciamo, quasi in blocco, erano una quindicina, e a questi furono aggiunti due o tre giocatori, va bene, De Sisti e Amarildo, no? E Maraschi e gli altri erano tutti ragazzini della Fiorentina, infatti era la Fiorentina
la Fiorentina della linea verde, non c'è dubbio. E tornando alla stretta attualità,
Lione a quell'epoca ci giocava anche il giovanissimo Benzema, tra le altre cose,
esatto.
Cioè, per parlare i nomi che sono cresciuti,
certo. C'è una domanda per te Eugenio. Ti chiede Bomber Viola se hai visto l'attaccante del Senegal Jackson, che è in prestito al Bayern Monaco
dal Chelsea
con diritto di riscatto a 65 milioni di euro, che però mi risulta che il Bayern non eserciterà il diritto di riscatto. Si potrebbe tentare uno scambio di prestiti con Kane al Chelsea e Jackson a Firenze? Vi assicuro che ci si guadagnerebbe noi. cosa ne pensi?
Ma è un giocatore interessantissimo, anche se ieri ha sbagliato a fine primo tempo, non so se ti ricordi, un gol clamoroso che poteva portare in vantaggio il Senegal. Però è un attaccante ancora giovane, abituato a calcare campi importanti, a svestire maglie pesanti, Bayern Monaco e Chelsea, non si arriva a quei livelli, a quelle squadre, se non hai qualità. Quindi io, se ci fosse l'opportunità, potrebbe essere una soluzione consigliabile.
Volevo sentire il pensiero di Baren Kraus anche sul caso Antognoni, che ha dichiarato che non parteciperà al centenario della Fiorentina, nonostante poi ci sia stata anche da parte del DG Ferrari c'è stato il suo intervento per augurarsi che Antognoni ci ripensi, che possa esserci, però insomma Antognoni ha ritenuto troppo freddo l'invito che gli è stato rivolto attraverso una mail. Sembra essere abbastanza fermo sulle sue posizioni Antognoni. A questo proposito, visto che comunque abbiamo parlato nel corso della trasmissione anche di una certa attenzione, scusate, ma mi stava per venire uno starnuto e poi non mi è venuto, ecco, dicevo, una certa attenzione degli altri club nei confronti degli ex, però sottolinea Gianni da Firenze, la Roma con Totti o Ranieri o il Milan con Maldini, la Juve con Del Piero, quindi come la mettiamo? Dice, tutto questo disfattismo contro l'attuale dirigenza non lo capisco fino in fondo, a settembre vinci 3 partite di seguito e tutti a esultare. E poi c'è anche Ale che dice, poi sentiamo Baren Kraus, ricordiamoci che l'ultima volta che Batistuta era a Firenze si lamentò di non sapere dove trovare i biglietti, mentre a Roma fu invitato con tutti gli onori. Questa proprietà non è qui per fare calcio, ormai si è capito in tutti i modi, speriamo che vendano il prima possibile. Baren, a te la parola.
Senti, io sono d'accordo, io mi auguro che si trovi un mediatore che riesca a risolvere questa faccenda, però io voglio liquidare la cosa con una sola frase. Per me Antognoni ha ragione anche quando ha torto, quindi
è vero, insomma, Antognoni non si discute, si ama, no?
C'era anche esatto, quindi sempre dalla parte di Giancarlo, sempre e comunque. E comunque ha ragione in questo caso. E lo so anche perché quando è arrivato Daniel Pazzarella qui, anche lì insomma siamo stati un po'. Abbiamo avuto qualche piccola difficoltà a trovare i biglietti, insomma cose poco piacevoli.
Insomma, certo, per personaggi di questo calibro che comunque hanno dato tanto alla Fiorentina, trovare queste difficoltà fa specie, ecco.
È assurdo, ma poi Giancarlo poi addirittura veramente è incredibile, ecco, pensare a un festeggiamento Cesani della Fiorentina senza Antognoni mi rattrista molto.
Baren, grazie per il tuo intervento. No, c'è Eugenio, vuole rivolgerti un'ultima domanda. No?
Andiamo a trovarlo in Maremma. Certo. Ci ospiti dove vengo con Lorenzo Marucci.
Certo. Ospiti miei.
Ma in Maremma dove di preciso però?
È un paesino, si chiama Caldana, vicino a Gavorrano.
Sopra Gavorrano.
Sopra Gavorrano, bene. Allora ci mettiamo d'accordo.
Venite a trovare Jacopo Galbiati e venite a trovare me.
Volentieri, ci viene a trovare, Baren. Un abbraccio, a presto.
Ragazzi, Baren.
Ciao, Baren.
Un grande saluto a tutti. Ciao.